Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni oggi il professor Valerio Terraroli, che è professore ordinario di storia dell'arte moderna e contemporanea presso l'Università di Verona, e la sua ricerca si concentra sulle relazioni tra arti decorative, arti applicate, arti maggiori tra il XIX e XX secolo, con particolare attenzione al simbolismo Art Nouveau e Déco. È un piacere averla come ospite ai nostri microfoni, professor Terraroli.
È un piacere per me parlare con voi e, come dire, raccontare un po' le cose che studio in Italia, ma che spero che possano interessare appunto i nostri concittadini che vivono qui.
Interesseranno certamente, se io riesco a ordinare un po' le mie idee e coordinare questa intervista un po' complessa, perché si parlerà di termini che noi non usiamo regolarmente. Uno di questi è ovviamente quello principale che ci porta a questa sua conferenza che darà all'Istituto Italiano di Cultura, che è Esotismi, il gusto orientalista dell'arte italiana tra fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Cominciamo. Cos'è l'esotismo?
L'esotismo, posso dire, è un modo di sentire, è una sorta di fantasia che gli occidentali, e parlo specificatamente degli artisti italiani, artisti ma anche letterati, non solo pittori, scultori, architetti, provano per i luoghi lontani dal loro paese. Cioè l'idea in qualche modo che tutto quel mondo, che non è l'Italia, che non è l'Europa, che non è il Mediterraneo, sia un mondo meraviglioso da scoprire, misterioso, diverso, e questo sentire, questo interesse che si sviluppa soprattutto a partire dall'Ottocento, perché come dire, sono i decenni nei quali l'Europa si espande, purtroppo attraverso il colonialismo, ma è anche quello un modo per far entrare nel circuito, diciamo, degli interessi dei contemporanei mondi diversi. Sono l'arrivo, per esempio, immaginiamo in Francia per prima, ma anche in altri paesi europei, delle sculture africane che non erano mai state viste prima. L'arrivo dal continente australiano di testimonianze della cultura aborigena. Il collezionismo che comincia a interessarsi di questo tipo di testimonianze di civiltà diverse. Ecco, questo tipo di interesse per luoghi lontani, luoghi remoti, riguarda anche la storia, per esempio l'interesse per le civiltà antiche non mediterranee, non europee, e quindi l'interesse, non so, per i Maya piuttosto che per la cultura indiana e altri. Diciamo quindi che l'esotismo attraversa tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento come luogo, diciamo, di fantasia, dove le avventure più straordinarie, dove i misteri più profondi possono avvenire, ed è un modo per uscire dalla propria realtà contingente, dalla propria realtà cittadina. Noi abbiamo per esempio dei romanzieri che si inventano dei romanzi d'avventura in luoghi remoti, ma non sono mai usciti dalla loro città, che in questo caso mi riferisco a Emilio Salgari, appunto, che viveva a Torino, o altri artisti invece che si muovono. Ricordavo prima Galileo Chini, che è un artista toscano, che per una serie di, come dire, di avvenimenti si reca a Bangkok nel 1910 insieme a degli architetti italiani per realizzare su commissione dell'appena incoronato re del Siam il palazzo reale, le decorazioni relative alla sala del trono e agli ambienti del palazzo reale. Questo vuol dire contaminarsi, ma in senso buono, con delle culture diverse e rielaborarle però dal punto di vista della cultura italiana. L'esotismo è questo, cioè inventarsi dei luoghi o riprodurli e inserire dentro in questi racconti una fantasia da romanzo. Allora c'è per esempio la grande diffusione delle immagini di Cleopatra che muore, perché Cleopatra rappresenta quell'esotico nell'immaginario degli italiani fra 8 e 900 in cui morte ed erotismo si mescolano. Oppure, si ricordava prima appunto Puccini, Giacomo Puccini, che realizza due opere straordinarie, esotiche. Turandot, la principessa che vive nella città proibita appunto a Pechino e che è una donna cattivissima, poi in realtà diventa buonissima perché si innamora, oppure la tragedia di Madama Butterfly, in cui appunto il Giappone diventa argomento e luogo di questa avventura d'amore, tragica naturalmente.
Ecco, lei parlava appunto di questo famoso palazzo reale nel Siam, che poi in realtà possiamo ritrovare e riscoprire anche in una cittadina italiana.
Certo, ha ragione, perché appunto lo stesso Galileo Chini, ritornato in Italia nel 1913, lui si è fermato quindi in Siam circa 3 anni, riporta con sé, proprio perché è affascinato dalla cultura di questi paesi del subcontinente asiatico, quindi porta a casa paraventi, costumi, ceramiche, tessuti e quant'altro, proprio per ispirarsi a un nuovo modo di decorare, di immaginare, e ha l'occasione di realizzare un grande palazzo nella cittadina di Salsomaggiore vicino a Parma, che è nella zona insomma degli Appennini emiliani, dove c'è una città termale dove si prendevano quindi i bagni delle acque sulfuree termali. Questo posto, questo luogo si chiama appunto stabilimento Palazzo Berzieri ed è una sorta di palazzo imperiale cinese collocato nella pianura padana, che può far sorridere, ma lo stupore è proprio questo. Perché? Perché naturalmente era un luogo frequentato dall'alta società italiana e non solo europea, ed era proprio il luogo fantastico che doveva affascinare il pubblico e piaceva per questa ragione, perché era un oriente portato a casa propria.
Quindi la realizzazione di un sogno, l'esotismo.
Assolutamente, è proprio un sogno, è la realizzazione di un sogno. Ripeto, è un luogo della fantasia, del sentire proprio, del mondo europeo che aspira ad altri mondi, ad altri luoghi, perché in quei luoghi può accadere quello che non può accadere nella realtà quotidiana, europea e italiana in particolare.
Ci sono dei fattori storici, culturali che hanno influenzato il gusto orientalista dell'arte italiana appunto nel periodo che lei poi citerà nelle sue conferenze qui tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento?
Sì, allora va detto che c'è un antefatto, cioè come dire, ci sono delle situazioni che precedono questo tipo di sensibilità, ed è l'interesse per esempio che già è testimoniato nella cultura del Settecento e ancora prima, per esempio nel collezionare le porcellane cinesi e gli oggetti che venivano dall'Estremo Oriente. L'Europa non sapeva niente di quei mondi lì, ma con l'apertura delle grandi rotte oceaniche, soprattutto degli olandesi, dei portoghesi e poi degli inglesi, questi materiali, soprattutto dall'Oriente, arrivano in Europa. Ricordo anche che la famosa impresa di Napoleone nella conquista dell'Egitto, in realtà fu una sconfitta di Napoleone, perché gli inglesi lo sconfissero appunto nella battaglia di Trafalgar, ma in realtà fu l'avvio di un interesse per la civiltà egizia che cominciò da lì, anche quello è esotismo. E per esempio proprio nell'inizio dell'Ottocento noi abbiamo esempi in Italia di tombe nei cimiteri con piccole piramidi, con le sfingi, quindi con un uso di elementi che appartengono a una civiltà remota considerata esotica. Via via nel corso dell'Ottocento lo sviluppo del colonialismo, che è una una tragica consapevolezza che gli europei devono avere, perché hanno esercitato anche delle grandi violenze su popoli e civiltà. Nello stesso momento però questo tipo di politica espansionistica, la conquista ovviamente di territori e materie prime, ha portato sì alla distruzione e alla deperimento di civiltà autonome, ma ha portato anche molti materiali africani, oceanici, australiani, indiani verso l'Europa. Sono nati le collezioni etnografiche, musei di etnografia, e si è cominciato ad imitare forme che appartenevano a quelle altre diverse popolazioni. Pensiamo soltanto all'inizio del Novecento per artisti d'avanguardia come Pablo Picasso, per esempio, che vede per la prima volta in una mostra a Parigi, al Musée de l'Homme, una mostra di scultura africana. E lui stesso coglie che in quella scultura c'è una densità, una forza che è diversa dalla scultura europea, dalla scultura anche specificatamente la nostra, italiana. E quindi è questo tipo di relazioni che magari partono o nascono per operazioni di carattere di politica internazionale tragica, come è stato appunto il colonialismo, dall'altra parte però hanno nutrito una cultura che ha aperto le proprie attenzioni ad orizzonti più larghi e quindi è arrivata praticamente fino al Novecento inoltrato.
Ecco, lei sta parlando appunto di colonie, e parlando delle colonie italiane, che ruolo hanno avuto nella formazione dell'orientalismo nell'arte?
Allora, diciamo che il colonialismo italiano è un po' più tardivo rispetto, avviene dopo, insomma, rispetto al colonialismo francese, non parliamo di quello inglese, insomma, noi arriviamo un po' dopo. Però certamente il rapporto dell'Italia, per esempio, con l'Africa settentrionale, in particolare la Libia, che diventa una colonia italiana, gli stretti rapporti con l'Egitto, che ormai, come dire, l'impero turco ha lasciato andare, quindi diventa anche lì una parte, non è una colonia italiana, ma ci sono relazioni. E poi non parliamo dell'Etiopia, dell'Eritrea, della Somalia, di tutta quella parte, diciamo, che si affaccia sull'Oceano Indiano, e che, come dire, influenza una visione, che però è chiaramente la visione del paese che colonizza, ma anche di interesse e di curiosità per quello tipo di civiltà e di culture, per esempio soprattutto per l'Etiopia.
Come si manifesta l'estetica orientalista nelle opere di artisti italiani del periodo appunto fra la fine dell'Ottocento e il Novecento?
Beh, diciamo che l'orientalismo nella cultura artistica italiana non è propriamente una corrente, non è un movimento, cioè non possiamo dire che esiste un modo di fare l'orientalismo uguale per tutti gli artisti italiani. Va detto che gli artisti italiani diversi, cioè pittori soprattutto, scultori, ma anche molto spesso architetti, come dire, dal mondo dell'esotico, dell'Oriente, delle colonie, pescano delle idee che possono essere delle forme decorative, ornamentali. Il palazzo appunto Berzieri delle Terme di Salso Maggiore di Galileo Chini, che citavo prima, è un'invenzione, non esiste in Oriente un palazzo fatto così, però per un occidentale quello è l'Oriente. Esistono esempi, posso dire, di sculture ispirate a temi orientalisti, per esempio l'immagine della schiava dell'harem, che della realtà storica magari non è mai esistita in quei termini lì, ma come se la immaginano gli artisti italiani. La donna dell'harem o la schiava dell'harem è una donna nuda con una forte carica erotica. Naturalmente lo puoi fare nell'Italia di allora, perché non è una donna italiana nuda che esprime erotismo, ma è una donna che sta in un altro mondo, in un posto lontano, quindi va benissimo che sia esibito il suo corpo nudo. E ha degli atteggiamenti però che sono quelli della mentalità occidentale. Noi ci immaginiamo, o si immaginavano allora gli artisti italiani, anche quelli francesi, che l'harem fosse un luogo in cui queste donne stessero sempre perennemente sdraiate dentro delle grandi piscine di acqua calda, con delle schiave che fanno aria con ventagli a disposizione del sultano. Poi gli harem non erano quella cosa lì nella realtà storica. Diciamo quindi che di nuovo è una fantasia che soprattutto gli uomini occidentali, gli artisti italiani, immagino possono avvenire in quei luoghi lì. E un po' questa fantasia continua, perché anche se noi andiamo a vedere il cinema americano, per esempio, degli anni 30, pensiamo a Mata Hari, uno dei più famosi film di Greta Garbo. Greta Garbo impersona un personaggio storico, questa danzatrice che in realtà era una signora che veniva dalla Danimarca e che si traveste da danzatrice di un tempio e spopola nella Parigi della Prima Guerra Mondiale, proprio perché è la catalizzatore di tutti i desideri erotici dei maschi che vanno a vederla. Quindi l'esotismo è un po' anche questo.
Ecco, lei darà diverse conferenze, ci sono numerosi interventi all'Università di Sydney, alla Galleria d'Arte di Manly e alla Galleria del New South Wales, una visita guidata che purtroppo è già completa, non ci si può iscrivere. Poi anche iconografia di Dante, quindi diversi soggetti. Ecco, qual è che la interessa di più?
È difficile dire, sa, io lavoro da tanti anni e insegno da tanti anni all'università appunto a Verona, come lei ha gentilmente ricordato. Secondo me la storia dell'arte dovrebbe essere diciamo un terreno in cui chi decide di intraprendere il mio mestiere e quindi di studiarla, ma poi di raccontarla e di coinvolgere i giovani, cioè io ho studenti appunto molto giovani, tra i 20 e i 24 anni sostanzialmente, a cui non è facilissimo raccontare per esempio cos'è l'esotismo, cos'è l'orientalismo, che cos'è il modernismo, le avanguardie. E allora tutte le volte mi dico, forse bisogna trovare dei tagli nuovi, dei modi diversi di vedere le cose. E allora questi argomenti secondo me sono più attraenti. Allora, per esempio, domandarsi, noi parliamo tanto di Dante Alighieri, credo che tutte le comunità italiane sparse nel mondo sappiano bene o male chi sia Dante Alighieri. E non solo gli italiani, credo un po' tutti sappiano cos'è, come Leonardo, no? Basta dire questo nome. Ma lo conosciamo davvero? La prima domanda. E poi, come ce lo immaginiamo noi Dante Alighieri? Perché non è che ci siano dei ritratti di Dante Alighieri, o almeno sono presunti. Quindi diciamo che anche questa curiosità, appunto, è uno degli argomenti che tratterò qui, è come è stata costruita l'immagine di Dante e come anche è stata immaginata la Divina Commedia, perché chiaramente la poesia di Dante non è una poesia facile, non è un testo facile anche per chi parla la lingua italiana. Allora ecco che anche le immagini che descrivono quello che Dante racconta dell'inferno, del paradiso, del purgatorio, hanno avuto un'enorme fortuna fra 8 e 900, perché la fortuna di Dante è proprio tra 8 e 900.
Un'ultima domanda è... L'arte italiana come ha influenzato quella australiana?
Sì, diciamo che forse è proprio il tema di partenza del fatto che io sia qui, della qual cosa sono molto grato al consolato italiano e all'Università di Sydney di avermi invitato. L'occasione è una mostra che c'è al Museo di Manly, che è una mostra piccola ma di grande interesse, che consiglio chiunque di andare a vedere, a parte la gita è meravigliosa da sola, ma che è interessante perché parla di un artista che è Antonio Dattilo Rubbo, che è un artista, come dice il nome, italiano, di origine meridionale, il quale studia all'Accademia di Belle Arti di Napoli. I suoi maestri sono appunto Domenico Morelli e Filippo Palizzi, che sono due personaggi importanti dell'arte italiana napoletana di fine Ottocento, e dal quale impara a dipingere, anche a modellare, a disegnare, a fare quello che un artista deve fare per fare il suo mestiere. Non sappiamo per quale motivo, ma probabilmente era proprio anche l'idea che, essendo un giovane che si era diplomato, che aveva voglia di scoprire il mondo e pensava... Nel 1898-97 parte per l'Australia, arriva a Sydney non a caso, e qui si ferma per tutto il resto della sua vita. E la cosa affascinante è proprio che nel 98 lui apre una propria scuola di disegno, pittura, e poi contemporaneamente fa anche dei corsi alla Royal Society of Art e porta l'arte italiana qui. Perché quello che insegna ai suoi allievi, sia nella Royal Society, dove un po' c'era ancora l'Accademia inglese dominante naturalmente, di tradizione classica, quello che fa nella sua scuola, dove praticamente almeno un paio di generazioni di artisti australiani si sono formati, è di portare la modernità. E cosa è la modernità? In prima istanza era quello che lui aveva imparato a Napoli, e Napoli, devo ricordarlo, in quell'epoca, quando lui studia, negli anni 90, è una città internazionale, è una città in cui arrivano tutti, da tutta Europa, e molti artisti napoletani si disperdono fuori dall'Europa, e uno dei tanti è lui, ma molti vanno a New York, vanno negli Stati Uniti, a St. Louis. Teniamo conto che ci sono anche le grandi esposizioni universali tra le quali una in Australia importante negli anni Ottanta. Quindi diciamo che il mondo si è aperto. Lui è uno di quelli che ha il coraggio di partire, di arrivare qui, di formare una scuola di artisti, e questi artisti attraverso il loro maestro cambieranno stile seguendo proprio quello che succede in Europa e anche in Italia, i primi segnali dell'avanguardia, certe forme del cubismo, certe forme dell'espressionismo pittorico, poi negli anni 30 una sorta di ritorno a una pittura disegnata, succede in Italia, succede qui, e alcuni di questi artisti sono artisti che sono documentati nella vostra grande galleria d'arte che c'è a Sydney.
Quindi Galleria d'Arte del New South Wales e la Galleria ovviamente d'Arte di Manly, due luoghi dove si può scoprire quanto l'arte italiana abbia influenzato quella australiana. Professor Terraroli, è stato veramente, ma veramente un gran piacere averla come ospite.
Io ringrazio lei, è un piacere per me essere qui e soprattutto aver, spero, instillato una curiosità. Quello che consiglio è: avete un momento di tempo, avete delle curiosità, portate i vostri bambini, i vostri nipoti, voi stessi, i vostri fidanzati, fidanzate. Fate un giro nelle gallerie d'arte. Basta vedere un quadro una volta e cominciare a chiedersi quello che si sta guardando e vi si aprirà un mondo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.